Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con SMS e WhatsApp al numero 333-92-00170. Antivigilia di Parma-Sampdoria che si giocherà domenica pomeriggio allo stadio Tardini con calcio d'inizio alle 16:15 in uno stadio con una grande cornice di pubblico, cioè questo gemellaggio ormai ultra trentennale tra la tifoseria giallo-blu e quella blu cerchiata, due squadre che arrivano a questo appuntamento in stati di forma e d'animo assolutamente agli antipodi, con il Parma al comando a quota 13 e la Sampdoria in fondo alla classifica a 2, ricordiamo i 2 punti di penalizzazione. Finora il rendimento della squadra di Pirlo recita una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte. E oggi però inizia la 6ª giornata del campionato di Serie B. L'anticipo sarà quello della favorita tra Palermo e Cosenza, calcio d'inizio alle 20:30. In caso di vittoria, i rosanero potrebbero raggiungere momentaneamente il Parma in testa alla classifica. Poi il programma della giornata proseguirà domani alle 14 con le partite Brescia-Venezia, Cremonese-Ascoli, Modena-Lecco, Ternana-Sud-Tirol, Feralpi-Salò-Pisa, poi alle 16:15 Spezia-Reggiana. Infine i 3 posticipi di domenica, oltre a Parma-Sampdoria, sempre alla stessa ora si giocheranno Bari-Catanzaro e Cittadella-Como. Per una classifica che ha ancora molti asterischi, con tante squadre che devono recuperare una partita, che vede appunto il Parma al comando a 13, seguito dal Venezia a 11, a 10 troviamo Palermo e Modena che però hanno giocato una gara in meno e Catanzaro, a 8 Sud-Tirol e Cittadella, a 7 Como-Bari, a 6 Brescia-Cremonese, a 5 il Cosenza, a 4 troviamo il Pisa, poi a 3 punti Reggiana e Ascoli, a 2 abbiamo detto prima la Sampdoria, a 1 Spezia-Ternana-Feralpi-Salò, chiude a quota 0, ancora fermo al palo il fanalino di coda Lecco, che però ha disputato solo 2 partite. Diamo qualche notizia anche relativa all'ordine pubblico. Si prevede la presenza di oltre 6.000 tifosi blucerchiati. Allora, in una nota il comune ha disposto l'istituzione del divieto di circolazione pedonale dalle 14 in via Viotti e in via Massari, e pedonale invece per i tifosi locali in via Torelli nel tratto compreso tra Piazzale Risorgimento e intersezione con via Anna Frank, e anche invece per i tifosi ospiti in via Duca Alessandro nel tratto compreso tra Piazzale Risorgimento e via Viotti. Misure forse anche eccessive visto il gemellaggio tra le due società. È chiaro che si prevede una presenza massiccia di pubblico, si va oltre le 15.000 presenze, con anche una folta rappresentanza di tifosi ospiti, però questo è quanto ha disposto oggi il comune. Partita che veramente verrà vissuta all'insegna della festa e del gemellaggio, all'idea di poi quei 90 minuti in campo in cui ogni squadra, tutte e due le squadre cercheranno di dare il meglio per portare a casa l'intera posta in palio. E di Parma-Sampdoria, del momento anche di alcuni singoli del Parma, si è parlato ieri sera nel corso di una nuova puntata di Calcio e Calci in onda su 12 TV Parma. Andiamo a sentire un breve estratto.
Stiamo vedendo una formazione che per individualità, gioco, valore, organizzazione, consapevolezza, maturità, è una formazione oggettivamente molto forte. Tra le cose che vanno, sì, io credo che, a parte le cifre che sono evidenti, le alternative in organico è un aspetto assolutamente fondamentale, perché mai come quest'anno Pecchi ha la possibilità di attingere dall'organico in maniera incredibile, ma in tutti i reparti, si dice solo in attacco, non è vero, anche a centrocampo e anche in difesa. Io non è che voglia parlare di Mann, cioè dopo dicono... però oggettivamente adesso sto ragazzo, dopo anni in cui è stato oggettivamente altalenante, deludente, insomma, è arrivato anche con questo valore estremamente alto, che secondo me è un valore giusto.
Probabilmente Mann si è finalmente reso conto che questa è l'annata clou della sua carriera, dove deve decidere se rimanere un giocatore normale o se diventare un giocatore determinante. Di giocatori determinanti il Parma ne ha tanti, perché ti posso dire Benedice, che ad esempio per me oggi è più determinante, come può essere stato determinante Begic, come può essere stato determinante Partipilo, che ha creato un rigore, ha fatto gol contro il Catanzaro. Secondo me è assolutamente il migliore della partita contro il Catanzaro, Però ragazzi, primo era anche ora, secondo ha fatto due partite, l'anno scorso ha fatto due gol splendidi, Ascoli e Cagliari, e poco altro, aspettiamo un attimo. Insomma.
Palla in tribuna.
Eh sì, continuate a scriverci al 333-9200-170. Abbiamo in collegamento il primo ospite, il giornalista di Gianluca Di Marzio, Simone Brianti. Buon pomeriggio, Simone.
Buon pomeriggio, Marco.
Ciao, Simone. Allora, siamo all'antivigilia di Parma-Sampdoria. Abbiamo ascoltato ora il servizio relativo alla puntata di ieri di Calcio e Calci in onda su 12 TV Parma. Questa questione Man continua a tenere divisi un po' i tifosi, no? Si aspetta questa continuità, giocatore che quando sta bene, quando è in giornata, fa davvero la differenza. Ti chiedo un parere sull'inizio di stagione dell'esterno rumeno, che lo ricordiamo ha saltato anche alcune partite per infortunio, è rientrato dopo la sosta a Catanzaro e dobbiamo dirlo, ha fatto la differenza.
Sì, sicuramente contro il Catanzaro si è visto il Man che probabilmente non abbiamo visto in questi 2-3 anni da quando è arrivato, insomma, quindi mi aspetto sicuramente un po' più di continuità da lui per le qualità che ha, perché comunque se ne ha dimostrate col Catanzaro vuol dire che è un giocatore che può davvero fare la differenza per questo Parma e sicuramente deve anche volerlo lui, perché poi sicuramente deve metterci anche qualcosa in più di quello che magari non ha fatto negli ultimi anni e chiaramente anche condizionato un po' dagli infortuni, come hai detto tu, questa stagione è iniziato un po'. Ha iniziato alcune partite, poi si è fermato e chiaramente deve trovare anche continuità sotto quel punto di vista e può essere un giocatore determinante per come è il modo di giocare di Pecchia, ecco.
Eh sì, guarda, Lorenzo ha una domanda per te. Lorenzo ci chiede quanto può condizionare i giocatori la momentanea classifica della squadra avversaria che devono affrontare domenica. Per esempio il Catanzaro, pur essendo una neopromossa, era in testa alla classifica, ora la blasonata Sampdoria vive un momento complicato. Ti chiede quindi se c'è il rischio di sottovalutare l'avversario, anche se si chiama Sampdoria.
Ma non credo, per come abbiamo sempre visto e sentito parlare Pecchia, non penso che sia un problema la posizione in classifica. È chiaro che nelle stagioni scorse, specialmente con le squadre, parlo dell'anno scorso, generalmente con le squadre di bassa classifica il Parma ha fatto fatica, ma non per mentalità, ma più per modo di giocare dell'avversario, ecco, più che per mentalità del Parma, ecco, perché il Parma sicuramente è sempre entrato in campo con la mentalità di voler vincere e dominare il gioco a prescindere dalla classifica e dall'avversario che ha di fronte, quindi non credo che quello possa essere un problema del Parma di Pecchia.
Mi offri un assist molto invitante, perché oggi c'è un interessante approfondimento di Paolo Grossi su Gazzetta di Parma, un articolo dal titolo Manita, monito al campionato, sostanzialmente dice che il modo che ha scelto il Catanzaro di affrontare il Parma a viso aperto ha mostrato tutti i rischi di una squadra che vuol venire a giocare contro il Parma, che si sta dimostrando assolutamente letale negli spazi. Quindi un Parma che probabilmente rispetto allo scorso anno fa anche meno possesso palla, ma grazie alla crescita fisica e caratteriale di tanti elementi della rosa riesce veramente poi a essere letale nelle ripartenze. Quindi chi viene ad affrontare il Parma a viso aperto, come è stato il caso del Catanzaro, poi rischia di fare figuracce. Non è un caso, aggiunge Paolo Grossi, che l'unico a strappare punti al Parma quest'anno sia stato Onesta, che è venuto a Parma per non prenderla, ecco, diciamo, senza rischiare nulla. Quindi ti chiedo questo, se effettivamente oggi affrontare il Parma a viso aperto si vada incontro a una sorta di morte annunciata.
Beh, sicuramente è quello che hanno detto i risultati fino ad ora, insomma, hai detto anche tu a Catanzaro, insomma, Catanzaro ha cercato di giocare come gioca solitamente, che poi penso che sia anche giusto giocare con le proprie idee, con la propria tattica, anche a prescindere dall'avversario. Il Catanzaro ha provato a mettere in difficoltà, perché all'inizio comunque un po' il Parma ha sofferto qualche azione offensiva del Catanzaro. Poi è chiaro, quando lasci spazio a certi giocatori e alle squadre di Pecchia soprattutto, come hai detto tu, in velocità, in ripartenza, comunque possono essere letali, e chiaramente poi quando è andato dentro il primo gol di Man per il Catanzaro è diventata una partita ancora più difficile. Ecco, quindi credo che lasciare spazio al Parma, il Parma in questo momento può far male. Ecco, poi chiaramente dipende sempre dalle partite, dai momenti. L'anno scorso magari si faceva un po' più fatica a fare gol, quest'anno invece davanti riusciamo a essere, il Parma riesce a essere un po' più determinante soprattutto con alcuni giocatori, ecco.
Secondo te questa è la differenza principale rispetto allo scorso anno? Perché allora abbiamo visto a Catanzaro praticamente 11 undicesimi di chi era già in rosa lo scorso anno. Poi guardando i singoli e anche la squadra si nota una crescita esponenziale. In cosa secondo te il Parma è migliorato e cresciuto maggiormente in questi mesi? Possiamo dire da marzo in poi, perché poi fondamentalmente da marzo che non perde una gara in regular season.
Sì, io credo che sia cresciuta anche la consapevolezza di una squadra che negli ultimi mesi appunto ha trovato tanti risultati positivi, tolta la sconfitta di Cagliari nei playoff, però credo che sia cresciuta quella, la mentalità, è cresciuto il gruppo, secondo me in questo è stato comunque molto bravo Pecchia, ed è cresciuta quella, la consapevolezza secondo me di sapere di essere una squadra forte e di potersela giocare contro tutti, ecco, quindi questo secondo me è cambiato.
Ragionando anche partita dopo partita, Pecchia, insomma, gli piace fare il pompiere, cercare un po' di spegnere i facili entusiasmi. E allora a Simone Brianti, giornalista di Gianluca Di Marzio, riporto un messaggio di Mark che ci dice: intanto dobbiamo sperare che Palermo e Modena pareggino, perché hanno entrambe da recuperare una partita e vincendole ci sorpasserebbero, o meglio, ci raggiungerebbero in classifica. Quindi la classifica è momentaneamente ingannevole. Lo scorso anno, sempre scritto oggi su Gazzetta di Parma, dopo 5 turni era primo il Brescia, che poi alla fine è retrocesso in cibo, è stato ripescato. Quindi ti chiedo anche questo: oggi quanto può contare la classifica? Te lo chiedo perché è un po' di giorni che molti addetti ai lavori, interpellati su vari quotidiani, siti, nominano come favorite Palermo, Venezia e Parma, che non a caso sono già le prime tre della classifica. Ma la classifica di adesso può già in parte rispecchiare i valori, oppure credi davvero che ci siano squadre anche nelle retrovie che alla lunga potrebbero rientrare sul gruppo di testa?
Ma io sono sostanzialmente d'accordo, credo che comunque quelle tre squadre che hai detto possano essere le tre squadre che se la possono giocare fino alla fine. A queste aggiungerei la Cremonese, nonostante non abbia iniziato molto bene il campionato, insomma, con l'esonero anche di Ballardini, insomma, non ha iniziato molto bene questo campionato, però la metto comunque tra le squadre che possono tornare a dire la loro, insomma, in campionato, anche perché è una squadra con esperienza, hanno attaccanti comunque forti, ricordiamo Vasquez l'anno scorso alla Parma, Coda, insomma, hanno fatto un mercato comunque importante anche in virtù di poter tornare subito in Serie A. Credo anche lo Spezia, per me lo Spezia ha fatto un mercato secondo me importante, anche prendendo alcuni giovani interessanti, e secondo me ha pagato un po' questo, il fatto di aver cambiato tanto e di aver messo dentro comunque tanta gioventù nello Spezia, però credo che possa essere una squadra, soprattutto con Albini in panchina, che possa poi rientrare in corsa. È vero che l'inizio del campionato è stato anche di negativo, però c'è da dire che comunque il campionato all'inizio regala sempre qualche sorpresa. Tolto questo, penso che le sorprese non siano Palermo, Venezia e Parma, perché loro sono delle conferme, visto che l'anno scorso hanno fatto bene, specialmente nella parte finale della stagione.
Eh sì, poi ci fa notare un radioascoltatore, chiediamo anche di darci il suo nome: nessuno nomina il Como, ma col recupero. Allora, anche il Como, 4 partite giocate, 7 punti, può rientrare virtualmente a meno 3 del Parma. Forse è stata una campagna acquisti meno chiacchierata rispetto a un anno fa, però è una proprietà facoltosa che prima o poi punterà la Serie A. Oltre al Como, lo aggiungo io perché poi scorrendo la classifica mi è caduto l'occhio, sempre a quota 7, c'è il Bari, che ad oggi è ancora imbattuto perché ha fatto una vittoria e 4 pareggi, e per quello che hanno visto in Coppa Italia è già una notizia che non abbia ancora perso, perché in Coppa Italia era davvero ancora un cantiere aperto. Guardavo il dato, 3 gol fatti, 2 subiti. Mercoledì verrà Parma e sarà una partita impegnativa per i crociati. Quindi come Bari, come le vedi, che sono nella zona medio-alta della classifica?
Beh, io credo sicuramente che possono essere due squadre, soprattutto il Bari, che possono comunque giocarsela nella zona playoff, come è stato poi l'anno scorso per il Bari, dico. Anche il Como, come hai detto, sicuramente è una proprietà che ha ambizione e non è da escludere che possa lottare per salire, ma credo che quest'anno ci siano squadre secondo me un po' più attrezzate per salire. Poi è chiaro, la Serie B ci regala sempre sorprese e può essere anche questa una sorpresa, ecco, chiaro, però vedo favorite altre rispetto al Como.
Salutiamo Vittorio, che era quello che aveva indicato il Como, che adesso abbiamo un pochino ridimensionato, poi ci possono sempre essere sorprese in corso d'opera. Catanzaro può essere la neopromossa rivelazione, lo abbiamo visto da più parti. Il Sud Tirol, possiamo dire, in ogni caso si sta confermando con un diciamo, nuove caratteristiche rispetto al passato, so che quest'anno sta effettivamente segnando e subendo di più, quindi una novità un po', viste le partite della scorsa stagione del Sud Tirol. Entriamo un po' nell'ottica della partita di domenica, Simone. Tu che tipo di gara ti aspetti? Non tanto dal Parma, che più o meno abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, ma dalla Sampdoria, perché la Sampdoria si gioca già tanto.
Sì, la Sampdoria si gioca tanto, soprattutto perché non ha iniziato bene questo campionato. Anche la Sampdoria, secondo me, come lo Spezia, ha fatto tanti cambi in formazione, inserendo anche tanti giovani. Quindi io credo che la Sampdoria debba avere il tempo soprattutto di inserire questi giovani, di inserire i giocatori nuovi che sono arrivati, nell'idea di Pirlo, perché chiaramente la Sampdoria ha cambiato tanto, ha cambiato anche l'allenatore rispetto alla scorsa stagione. Quindi credo che abbia bisogno di tempo la Sampdoria per esprimersi, ecco, questo dico. Sicuramente verrà Parma in un clima sicuramente bellissimo, perché lo stadio sarà pieno, insomma, gemellato, Parma e Sampdoria sono le due tifoserie gemellate, sarà stadio pieno, quindi verrà sicuramente a Parma per provare a fare risultato, sicuramente. Io mi aspetto una partita difficile, perché comunque anche loro hanno qualche individualità importante. E possono mettere anche in difficoltà il Parma, però è chiaro, poi dipenderà molto anche dalla testa, perché poi quello fa tanto.
Da grande esperto del mondo giovanile, una domanda sulla linea verde della Samp te la devo fare, perché poi quest'anno è balzato all'occhio che la Samp ha investito e puntato su tanti giovani interessanti nella rosa, che magari non daranno risultati subito nell'immediato, però alcuni sono davvero promettenti. Quindi ti chiedo di fare un po' un quadro di questi ragazzi che militano in prima squadra tra le fila dei doriani.
Ma è sicuramente il primo che mi viene in mente, ed è uno degli acquisti che ha fatto quest'estate, è Pedrola. Sì. Insomma, un giocatore arrivato dal Barcellona, è un giocatore che ha fatto vedere già in queste prime partite, nonostante la Sampdoria non stia andando benissimo, però ha fatto vedere grandi qualità. Un giocatore che secondo me sbaglia poco, e può essere anche doloroso davanti, perché comunque ha qualità, ha dribbling, ed è un ragazzo, secondo me, di cui si parlerà tanto bene in questa stagione. Quindi lui lo metto come proprio primo avversario da tenere d'occhio. Altri che sono arrivati quest'estate, io ci metto anche Ghilardi, difensore centrale, che è un giocatore interessante. L'anno scorso era in C a Mantova, è vero che il Mantova è retrocesso, vabbè, poi riammesso in Serie C. Però lui è un giocatore veramente interessante, perché abbina fisicità e qualità, ha fatto un ottimo mondiale under 20 con l'Italia, arrivando in finale, poi perdendo contro l'Uruguay, dove in questo Uruguay c'era anche Facundo Gonzalez, che è arrivato dalla Juventus in prestito, anche lui un ragazzo molto interessante, che ancora non è stato inserito nell'undici di Pirlo, però anche lui è un giocatore di cui si parla molto bene, e può essere anche lui una sorpresa in questa stagione, secondo me, perché è un giocatore interessante, e la Sampdoria soprattutto nella parte centrale, in difesa, è messa un po' maluccio, visto anche l'infortunio di Ferrari. Insomma, l'ultima partita ha giocato Murru, difensore centrale, che non è propriamente un difensore centrale, ecco, quindi credo che possa poi avere anche spazio Facundo Gonzalez nell'undici della Sampdoria. Di altri giovani io ci metto Stankovic, anche un portiere interessante. È vero che diciamo che questo inizio di campionato non è stato molto positivo per lui, ha fatto un paio di errori, ma credo che comunque possa essere un portiere davvero interessante da tenere d'occhio. Lui in prestito dall'Inter, è un ragazzo veramente interessante. Poi chiaramente ne ha tanti altri, ti cito Delle Monache perché è il più giovane di tutti, è il 2005, l'anno scorso a Pescara ha fatto molto bene, la Sampdoria è riuscita a portarlo, a strapparlo comunque anche da squadre top europee che lo cercavano. E secondo me anche lui è un ragazzo molto interessante, chiaro che deve trovare il suo spazio, ha davanti Borini e Pedrola, perché anche lui è un esterno d'attacco, però secondo me nelle rotazioni entrerà spesso, e anche magari non da titolare contro il Parma, ma quella successiva, visto che ci sarà poi il turno infrasettimanale, può secondo me partire anche titolare.
Eh sì, hai nominato il turno infrasettimanale, allora proviamo un pochino ad abbozzare quali potrebbero essere le scelte di Pecchia. Io personalmente credo che la formazione migliore vada poi messa nel primo dei tre impegni, poi si valuta eventualmente qualche cambio con il Bari. E ti aspetti qualche cambiamento, qualche modifica rispetto all'undici iniziale di Catanzaro?
Allora, Secondo me no, nel senso che il centrocampo penso che possa essere quello che si è visto a Catanzaro, quindi con Somm, con Bernabé e con Esteve.
Quindi tu propendi una per una seconda esclusione di Hernani, sì.
Sì, secondo me non lo fa giocare contro la Sampdoria, ma lo fa giocare contro la partita dopo, contro il Bari, mercoledì. Secondo me può essere questa l'idea, cioè confermare quasi in toto l'11 che si è visto contro Catanzaro. C'è qualche dubbio, magari sulla corsia di sinistra, ma anche lì bisogna vedere in che condizione si trova a dichiarare. Insomma, lui è l'ultimo arrivato, quindi magari deve ancora un po' inserirsi nelle idee di gioco di Pecchia, ma comunque è un giocatore interessante, importante, soprattutto che alla lunga diventerà poi il titolare della corsia mancina. Se non sarà contro la Sampdoria, comunque le partite dopo le giocherà. E poi sostanzialmente negli altri reparti credo l'unico ballottaggio potrebbe essere anche in attacco Bonny con Čolak, visto che comunque ormai penso che sia arrivato anche il tempo di vederlo titolare Čolak, non perché Bonny stia facendo male, ma perché secondo me poi sarà lui il titolare del Parma.
Sì, ti riporto un altro messaggio di Lorenzo che si riferiva in un certo senso alle scelte di Pecchia, alla formazione, alla rosa del Parma. Lui dice che in mediana e in difesa, soprattutto a livello di centrali, non vedo così tante alternative. Del Prato all'occorrenza si deve trasformare in difensore laterale e o centrale. Ci manca solo che giochi anche in mediana quando mancherà Estevez. Si parlava di Del Prato che all'Atalanta aveva occupato questa posizione, tanto che Gasperini diede il via libera alla successione solo dopo l'arrivo di Kob Meiners, anche se poi hanno caratteristiche completamente differenti. Sì, Del Prato molto duttile. Adesso lo possiamo dire, si è ripreso il Parma, ha avuto qualche problemino in fisico durante la preparazione, ma adesso è inamovibile. Dietro non so come la vedi, pensi che la coperta del Parma sia corta? Ricordiamo che Osorio adesso ha potuto fare una settimana completa allenamenti, mentre è rientrato solo praticamente giovedì sera dagli impegni col suo Venezuela in nazionale.
Ma io per quanto riguarda la difesa credo che poi Pecchia deciderà in base anche alle squadre che andrà ad affrontare, perché comunque avere l'opzione di poter giocare con Del Prato esterno che ti garantisce una determinata caratteristica o con Koulibaly a destra piuttosto che a sinistra, e anche lì hai una caratteristica sicuramente diversa rispetto a quella che hai di Del Prato, quindi magari più offensiva, no? Con Koulibaly rispetto a Del Prato, penso che questa scelta di poter giocare con Del Prato o centrale o destra può aiutare anche Pecchia a preparare le partite, insomma, con determinate avversarie. Magari come è successo col Catanzaro, Del Prato può essere utile da centrale, magari anche in mancanza di condizione di altri centrali, oppure può essere utilizzato anche a destra per avere magari un giocatore in più magari dietro, per consentire magari più alla corsia mancina di attaccare, ecco. Poi dipende sempre dal modo in cui vuole attaccare Pecchia e dall'avversario che ha. Io credo che la difesa centrale con Del Prato e Cercati possa essere un'ottima coppia, sì, centrale per il Parma da qui alla fine della stagione, chiaro. Poi bisogna vedere poi tutto il resto, insomma, le condizioni, come hai detto, e tante altre cose, tanti altri fattori. Però Del Prato Cercati, secondo me, come centrali, come coppia centrale difensiva, è una coppia, secondo me, perfetta, perché entrambi sono bravi a giocare con i piedi, Del Prato di più, perché chiaramente viene da un ruolo, come hai detto anche tu, di centrocampista, e sicuramente faceva girare di più la squadra, e Cercati comunque come fisicità e come anche velocità nell'andare a chiudere può essere un reparto molto completo con loro due, per come la vedo io.
Eh sì, e scopriremo domenica allo stadio quali saranno le scelte di Pecchia. Per il momento ringraziamo il giornalista di Gianluca Di Marzio, Simone Brianti, per essere stato con noi. Grazie Simone, e ci vediamo domenica.
Grazie a te Marco, a domenica.
Grazie, buon pomeriggio a Simone Brianti che è stato con noi in diretta qui su Radio Parma. Ora un attimo di pubblicità, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
La Costituzione riconosce il diritto di lavoratrici e lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Per questo CISL ha scritto La partecipazione al lavoro, una proposta di legge di iniziativa popolare che consente ai lavoratori di far parte dei consigli di amministrazione, di intervenire nelle decisioni, di partecipare ai profitti dell'impresa. Aggiungi un posto al tavolo. Firma anche tu in tutte le sedi CISL di Parma e provincia per far crescere il lavoro, le imprese e il paese. Aggiungi un posto al tavolo. www.cislparmapiacenza.it.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Taviano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Taviano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditaviano.it.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ritrovati a questa seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. 333-9200-170 il numero per intervenire con sms e whatsapp, e ci aspettiamo tanti messaggi anche per il nostro prossimo ospite Alessandro Melli. Buon pomeriggio Alessandro.
Buon pomeriggio a voi.
Ciao Alessandro, sei il doppio ex, uno dei doppi ex di domenica Parma-Sampdoria. No, una domanda al volo te la faccio sul tuo passato in blu cerchiato. Conosciamo ampiamente quello di Parma, che periodo era stato per te alla Sampdoria? Ricordiamo, stagione 94-95, prima poi di passare al Milan in cambio di Ruud Gullit.
Sì, fu una stagione brevissima, perché andai là per scelta mia proprio alla Sampdoria, perché la ritenevo in quel periodo lì una squadra che aveva le caratteristiche del Parma, sia come ambiente che come, diciamo, tipologia di giocatori, tante cose, tante similitudini. E andai là, ma dopo tre mesi fui costretto, è anche una parola che è un po' esagerata, perché poi andai al Milan, dunque non è che fui costretto ad andare chissà dove, però fui costretto ad andare via, perché comunque Gullit, che in quell'epoca lì volle tornare alla Sampdoria, e fece un po' carte false per tornare, e il cappello come alternativa allo scambio vuole la mia figura, dunque dovete andare via dopo, perché poi una volta il mercato era di riparazione, era novembre, non era come adesso gennaio, all'epoca era novembre, dunque tieni presente che io ho giocato settembre, ottobre, una parte di novembre alla Sampdoria, dunque purtroppo, e dico purtroppo poco, perché secondo me in quel momento lì io ero giusto per quel tipo di squadra lì. Il Milan forse era qualcosa un po' troppo di prematuro per il momento in cui stavo vivendo io, però
sì, è andata così. È andata così, e con la maglia del Parma invece aggiungo io, ricordo il cucchiaio in Coppa Italia a Genova, insomma, hai sicuramente quella sera non sei stato molto amato dai tifosi doriani. Andiamo invece al presente, Alessandro, tu che tipo di partita prevedi domenica? Perché effettivamente parliamo davvero di due squadre che stanno attraversando momenti diametralmente opposti.
Ma allora, noi viviamo adesso un momento di entusiasmo, di grande convinzione, di grande maturazione, e secondo me stiamo facendo bene, però abbiamo dimostrato, almeno nelle partite, che facciamo un po' fatica quando le squadre sono chiuse. Se ci troviamo squadre che si aprono, noi diventiamo devastanti. Quando abbiamo trovato squadre un po' chiuse, vedi il derby, diciamo che noi facciamo più fatica. c'è da capire se la Sampdoria, che con la mentalità di allenatore, deduco conoscendo un po' la persona, così, che sia uno che ama giocare, però viene da un momento negativo, dipende come imposta la partita, se la vuole giocare a viso aperto, credo che possa essere per noi un aspetto positivo, se invece si metteranno lì potrebbe essere complicato per le caratteristiche che abbiamo noi, almeno che abbiamo espresso noi fino adesso, ecco.
Sì, dobbiamo anche valutare questo momento del Parma, perché il 5-0 di Catanzaro è stato un risultato davvero roboante che ha acceso l'entusiasmo. Non dobbiamo poi dimenticarci che appena prima della sosta ci fu invece un pari a reti inviolate nel derby con la Reggiana, che ha lasciato un pizzico d'amaro in bocca. Nel complesso però ti sta piacendo questo Parma adesso, al di là dei risultati, è un Parma più sul pezzo, anche con una diversa consapevolezza e mentalità?
Allora, è un Parma che intanto ha una cosa al momento molto positiva, cioè ha subito un gol.
Yes.
E credo che tra Coppa Italia e campionato ha subito solo un gol. Questo vuol dire che comunque ha trovato una solidità al momento, facciamo gli scongiuri, molto molto importante. E da sempre i campionati si vincono spesso se hai delle difese anche molto molto forti. Dunque, questo è l'aspetto secondo me più importante di questo Parma rispetto agli altri anni, perché gli altri anni spesso vedevamo un Parma che dietro un po' barcollava. Non abbiamo, diciamo, non siamo quella squadra che magari si mette lì, schiaccia gli avversari e poi comunque riesce a concretizzare. Siamo una squadra che quando riparte con Mann, con Bonni, con lo stesso Som che ha gamba, o parte di studi, sono tutti ragazzi che hanno gamba, ecco, lì cominciamo a essere una squadra di un certo tipo. E però, ecco, detto questo, sicuramente sto vedendo dei miglioramenti anche tecnici, molti giocatori che sono qua da 3-4 anni, cioè i nomi che ho detto prima rispetto alle passate stagioni stanno facendo vedere una crescita anche tecnica di un certo tipo.
Eh sì, Gabriele ci scrive, ci fa notare: domenica niente sconti, testa bassa e vincere di nuovo in casa, dobbiamo far diventare un fortino il Tardini a differenza della passata stagione. Allora forse è anche giusto che, oltre a essere una difesa ermetica, spesso e volentieri, se perdi meno partite possibili in casa e fai diventare il tuo stadio un fortino, hai più possibilità di salire. Ecco, al Parma l'anno scorso questa cosa era mancata.
Ma era mancata per questo motivo che ho detto, cioè nel senso che il Parma l'anno scorso dietro ogni tanto, soprattutto in casa, commetteva dell'ingenuità, degli errori anche singoli, e magari perdevamo partite che in quel momento nessuno se l'aspettava, ne ha perse tante così, con squadre sicuramente sulla carta inferiore, perché le partite che abbiamo perso di più sono con squadre inferiori. Vuol dire che non eri bravissimo nel concretizzare l'amore di gioco, perché il pallino spesso avevamo noi, e allo stesso tempo ogni tanto l'infortunio dietro succedeva e perdevi delle partite 1-0 con episodi, cioè, incredibili, che per rimanere nelle case dicevi: ma come abbiamo fatto a perdere con questa squadra qua che non ha tirato mai in porta? Purtroppo era uno dei difetti che avevamo. Oggi questo difetto davanti c'è ancora, secondo me, nel senso che facciamo fatica, se mettiamo la squadra nella nuova metà campo facciamo un po' fatica ancora a concretizzare, ma allo stesso tempo stavolta dietro sembrerebbe che i due centrali, perché io reputo che Cercati e Del Prato siano i due centrali, anche l'anno scorso era una delle mie convinzioni, più affidabili, al momento insieme ovviamente a tutta la squadra siano molto più attenti, molto più concentrati.
Sì.
Facciamo sempre gli scongiuri, ma non vorrei mai che succeda.
Sì, no,
al momento
Cercati sta trovando sicuramente una maggior continuità, è stato schierato praticamente sempre titolare fin dal precampionato. Del Prato, abbiamo detto prima, ha avuto qualche problemino fisico, poi c'è questa novità del cambio di ruolo da terzino a centrale che chiaramente deve essere un pochino assimilato. Ritorniamo davanti, perché stiamo parlando con grande bomber Alessandro Melli. Allora, è già esploso questo dualismo Bonni-Ciolak, ti chiedo un giudizio sui due attaccanti e chi ti sta piacendo e a questo punto con chi parteresti domenica da titolare.
Ma io credo che Pecchia sicuramente corso della situazione, dunque saprà lui chi fa partire. Detto così, da esterno, da lontano, perché non vedo niente, non conosco nulla, ma io partirei con la squadra che è partita nelle ultime partite, cioè con Bonni, e poi in corso d'opera sicuramente...
Hanno caratteristiche diverse, forse sono proprio...
Sì. Hanno caratteristiche totalmente diverse, sì. Uno mi sembra più un attaccante da area e l'altro mi sembra più un giocatore, diciamo, più da a campo aperto. Però diciamo che forse in questo momento qua, non tanto perché uno sia meglio dell'altro, perché forse la squadra adesso ha trovato dei meccanismi abbastanza oliati con questo tipo di giocatori. Dunque io penso che partirà ancora in questa maniera qua. Ci sarà poi comunque anche possibilità poi più avanti di giocare con un centravanti più statico, più da area, e magari ne avremo anche delle soddisfazioni, ma credo che partirà più o meno con la stessa formazione.
Una curiosità, Sandro, secondo te qual è il ruolo migliore per Bonni? Perché allora, non ha le caratteristiche da una prima punta, ma lavora, fa da sponda, riesce poi a creare con i suoi movimenti anche gli inserimenti degli altri, diciamo così, dalla cintola in su degli altri attaccanti. È un giocatore giovanissimo che si deve ancora formare. Personalmente mi sta stupendo nel ruolo di prima punta a livello di rendimento, pur non essendo una classico bomber d'area. Però qual è secondo te il ruolo migliore di Bonni?
Guarda, era una delle disquisizioni con qualche amico tifoso che ho avuto, che sinceramente anch'io faccio ancora fatica a capire che ruolo possa avere, nel senso che non l'avrei visto neanch'io attaccante, l'ho sempre reputato una punta esterna, però devo dire che in questo modulo qua, in quel ruolo lì sta facendo bene. Non sarà uno che farà tanti gol, perché attaccando molto gli spazi, ma soprattutto li attacca esternamente e non centralmente, è uno che fa lavorare la squadra, che dà sicuramente profondità, ma è più utile per la manovra che diciamo che per la finalizzazione. C'è da capire sempre, sai, che sono quei giocatori che in base al tipo di calcio che fa l'allenatore si devono un po' adattare, cioè non hanno quel ruolo, dice io sono un attaccante, se gioco con questo allenatore, con quell'altro. Lui mi sembra uno di quei giocatori per cui un tipo di calcio può fare l'attaccante centrale, come in questo caso, magari in un altro tipo di calcio è costretto a fare solo l'attaccante esterno.
Sì, poi tra le sorprese, diciamo già dall'anno scorso e poi anche quest'anno, aggiungerei, vorrei anche un commento da te su Adrian Benedicak, perché Adrian Benedicak è stato spostato dal ruolo di centravanti a quello di esterno sinistro, da lì ha iniziato a segnare con grande continuità, un esterno atipico, lo abbiamo sottolineato più volte, quindi non è il classico esterno che salta l'uomo in velocità, però anche questa vena prolifica di Benedicak è una piacevole sorpresa e adesso sta diventando sempre più una conferma.
Sì, anche lui invece è il contrario per certi versi, nasce forse come attaccante centrale e sta giocando attaccante esterno. Non è, come dici te, un attaccante che punta l'uomo, che dribbla, che va a calciare da fuori aria o che va a corsare. È un attaccante che, diciamo, che nello sviluppo della manovra, diciamo, c'entra poco, nel senso è poco partecipe. Così. Però quando poi la palla comincia ad arrivare in zona d'aria, lui è molto bravo a tagliare dentro, dall'esterno, a venire dentro il campo, dentro l'area, e lì è molto bravo. Probabilmente hanno visto durante la settimana, durante gli allenamenti, diciamo così, che ha questo tipo di caratteristiche, dunque che sono funzionali e lo stanno utilizzando in questo modo qua. Perché ripeto, non è come Mann, uno che punta, perché Mann è completamente diverso. Mann punta l'uomo, può entrare spesso dentro il campo, a volte va sull'esterno. Lui invece è uno che partecipa poco, però quando si arriva lì dentro l'area di rigore ha i movimenti dentro l'area che sono da attaccante. Ecco.
Abbiamo presentato un po' di candidature, allora ti chiedo a te se qual è il giocatore che più si avvicina a Sandro Melli nel Parma attuale.
Non ne vedo, ecco, sinceramente, ma non perché io sia meglio di loro o peggio di loro, ma non vedo attaccanti che hanno un po' le mie caratteristiche, perché quelli che abbiamo citato sono molto diversi da come giocavo io, e no, sinceramente non ne vedo, ma senza voler fare tra virgolette polemiche, non è, ripeto, nessuno ha quel tipo di caratteristiche che avevo io e io non ho le caratteristiche che avevano loro, ecco. In qualcosa ci possiamo somigliare, ma siamo in distanti in tante altre cose.
non ti faccio domande su Charpentier, siamo in attesa di segnali, anche se ha segnato in amichevole con la SPAL, poi si è fermato di nuovo. Lo aspettiamo, ma a questo punto forse insomma con Bonnie e Ciola che siamo coperti in maniera assolutamente ampia.
Se mi permetti vorrei su Charpentier vorrei dire una parola per chiudere diciamo sana polemica che fece poi i tempi. Io non ho mai detto che sia un giocatore non di qualità, perché non l'ho mai visto, comunque lungi da me dare dei giudizi sotto quell'aspetto lì. Io quando l'ho visto giocare un paio di volte per 10-15 minuti, ho visto un ragazzo che ha dei grossi problemi fisici, ma erano evidenti, molto evidenti. C'è un ragazzo che fa fatica a correre, secondo me, che ha delle problematiche, ma secondo me anche abbastanza importanti. E dunque quando dico che non potrà mai essere utile, perché io vedo in lui proprio delle problematiche fisiche, che non le conosco quali siano, e secondo me non le ha ancora risolte, perché comunque se non lo fanno mai giocare vuol dire che i medici o comunque si rivedono. Io credo che il suo problema non sia tecnico, magari è un ottimo giocatore, e credo che, anzi qualcuno mi ha detto, anche i miei ex colleghi mi hanno detto che l'hanno visto, tipo Morone che ce l'aveva Frosinone, ne parlava molto bene tecnicamente, ma anche lui mi disse che fisicamente ha dei problemi. Da quello che dico, che era abbastanza evidente appena l'ho visto arrivare, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, due volte l'ho visto, questo ha dei problemi seri, ma problemi fisici importanti secondo me, ma lo dico dalla tribuna dove vedo la partita, ma poi magari mi sbaglio, gli auguro di guarire, di entrare in campo e di fare una valanga di gol, per quello che penso io.
Eh sì, per ora il ruolo di centravanti se lo stanno contendendo Boni e Ciola, che vedremo se poi in futuro ci sarà spazio anche per Charpentier, che insieme a Ciola, che è il vero 9 della squadra, proprio come caratteristiche fisiche. Sandro, io ti ringrazio per essere stato con noi, buon pomeriggio e ci vediamo presto.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Grazie. È stato con noi in collegamento Alessandro Melli, ora torniamo un attimo in pubblicità, ci vediamo tra poco.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Sei donna, vuoi rimetterti in forma e cerchi un allenamento completo? Scegli Curves, la palestra per sole donne. 30 minuti di allenamento completo da vivere insieme alle nostre istruttrici e un percorso alimentare realizzato su misura per te dalla nostra nutrizionista esperta in alimentazione al femminile. A settembre, quindi, scegli Curves. Per te il 50% di sconto sulla quota di iscrizione. Ci trovi a Parma in via Fleming nei pressi dell'ospedale Maggiore e in via De Ambris zona San Leonardo nei pressi dell'Eurotorri.
Vuoi gestire in modo semplice e veloce pratiche come pensioni, successioni, disoccupazione, invalidità, bonus e ISEE? Epasa Itaco, il patronato di CNA, ti aiuta ad avere informazioni chiare sulla tua situazione previdenziale. Ci trovi presso la sede di Parma in via La Spezia 52A e negli uffici CNA territoriali. Contattaci e prenota un appuntamento al numero 0521 22 72 11.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Ben ritrovati per l'ultima parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Con colpevole ritardo riporto i saluti di Luca Sandro Melli, che è stato con noi poco fa. Ora abbiamo in collegamento la direttrice del sito tuttosampdoria.it, opinionista della trasmissione Blu Cerchiati, Valentina Cristiani. Buon pomeriggio, Valentina.
Poverito, ciao Marco, un saluto a te e anche a Melli che è stato in collegamento poco fa, un grande amico, ciao.
Ben ritrovata, perché il tuo cuore in parte è ancora qua, dai, lo possiamo dire.
Sì, esatto, ero spesso ospite lavorando alla Gazzetta di Parma, ovviamente a TV Parma, e ovviamente sì, e ti ringrazio infatti per questo invito che mi ha fatto molto piacere.
Sì, è un invito importante anche per aiutare a inquadrarci il momento dei Blu Cerchiati, che stanno incontrando alcune difficoltà. Aiutaci un pochino a capire come la Sampdoria arriva alla trasferta di Parma.
Sì, Sì, è una Sampdoria che, come ben sai Marco, ha perso tutte le gare in casa, 3-3, e sul Cittadella purtroppo è stata sconfitta meritatamente, purtroppo per vari motivi, perché è stata quasi sempre fuori dalla partita, povera di gioco e anche di aggressività, direi, è mancata poca cattiveria, secondo me una squadra non allestita al meglio delle possibilità. Manca anche un regista quale Yepes, in mezzo sono stati provati prima Ricci e poi Vieira, l'esclusione iniziale di Stojanovic mi ha lasciato parecchi dubbi, che ha fatto bene con la nazionale slovena, ricordiamo, e poi secondo me anche l'arretramento in quella zona di De Paoli, che è andato male. E poi insomma diciamo che è una squadra che sta perdendo insomma delle sicurezze, questo si è visto anche nella conferenza stampa di mister Pirlo, che abbiamo sentito nel dopopartita con il Cittadella. Purtroppo invece che essere il 12° uomo in campo, ha detto che insomma il tifo ha creato l'effetto contrario, una cosa che ha lasciato diciamo un po' perplessi.
Infatti guarda qua, mi dai un assist invitante, perché riporto un messaggio di Andrea al 333 920 170, che in chiave Parma scrive: ma consentire a 6500 doriani la trasferta non può rivelarsi un boomerang micidiale, soprattutto nell'ottica di trasformare il Tardini nel nostro fortino inespugnabile? Posso capire 3.000-3.500, ma 6.500 significa tutto il settore sud in mano ai doriani, che sono un tifo caldissimo e rischiano di sovrastare i nostri. Visto quello che è successo col Cittadella, forse no, però confermi questo attaccamento dei tifosi, al di là di tutto 6.500 tifosi doriani, anche per il gemellaggio ultra trentennale che c'è con la tifoseria del Parma.
33 anni, ricordiamo bene.
33 anni, veramente sono tanti. Ti chiedo questo, che ruolo potrà avere il pubblico di fede blucerchiata domenica Parma?
Gemellaggio indissolubile. Guarda, c'è da dire che questi tifosi meritano di essere premiati, perché l'anno scorso, nonostante il campionato che tutti sappiamo che ha portato purtroppo alla retrocessione, hanno sempre applaudito la squadra fino al 90°. È ovvio i fischi arrivati nel finale, ma ti posso garantire che è stato un pubblico eccezionale ogni partita, 90 minuti più recupero c'è sempre stata. E l'affluenza del pubblico a Parma sinceramente non mi sorprende, me lo aspettavo, perché è sempre vicino alla squadra, e ti posso dire di più che ultimamente in trasferta diciamo che ha portato molto bene anche per la cabala. Poi sentivo già anche gruppi diversi che si stanno organizzando, anche ero in diretta in diverse trasmissioni oltre a Blucerchiati, che dove sono opinionista del programma il lunedì sera. Ci sono diversi gruppi che stanno organizzando queste trasferte, appunto, dove ci saranno anche i gemellati, mangeranno tutti insieme, è una cosa secondo me piacevolissima, e calcolando anche per la cavala quanto questo sta portando in trasferta, incrociamo le dita e speriamo che continui a essere almeno fuori dalle mura amiche un valore aggiunto.
Incrocia le dita anche Gabriele, che ricorda il precedente di Parma-Genoa dell'anno scorso con 4-5.000 tifosi ospiti e 2-0 per il Parma. La speranza da questa parte che vada alla stessa maniera. Si parla tanto in queste settimane, inutile girarci attorno, di Andrea Pirlo, il nome più chiacchierato non solo a Genova, se ne sta parlando ovunque. Allora ti chiedo, qual è la tua opinione in merito su questi primi mesi Pirlo allenatore, e se effettivamente il modo di giocare di Pirlo può sposarsi con la rosa che ha a disposizione?
Guarda, questa domanda è stata fatta lui stesso a fine della conferenza, al termine della partita col Cittadella, nella conferenza stampa, perché diciamo che anche i tifosi hanno cominciato a stancarsi e i primi rumors, i primi fischi sono iniziati. Ma secondo me, come dicevo poco fa, il problema è che tu puoi iniziare con un certo modulo, il 4-3-3, però a gara in corso, come hai visto nelle tre gare casalinghe, lo devi modificare a seconda della rosa che hai di fronte, come nel caso del Cittadella. Lui invece è molto statico e in questo che secondo me ha portato non buoni risultati. Un'altra cosa con i giocatori che la Sampdoria ha e che non funziona a mio avviso è questa costruzione dal basso, perché non abbiamo un organico, o potevamo avercelo magari a inizio stagione, ma con tutti gli infortuni come Alex Ferrari, che adesso sarà fermo fino a fine stagione, Benedetti fuori, abbiamo fuori ancora tantissimi, un giocatore come Esposito che dovrebbe tornare ma sicuramente non dal primo minuto, perché anche lui ha a grossi problemi che ha maturato nell'ultima partita con un, diciamo, un rientro forzato e sicuramente prematuro, non gli consente questa costruzione dal basso, senza trascurare che il portiere, che se all'inizio poteva dare poche garanzie, è uno Stankovic che invece, nonostante la giovane età, sta mostrando partita dopo partita di meritare il ruolo che ricopre, che prima aveva un giocatore di spessore come Audero, come c'era un Falcone, che all'inizio sono stati ovviamente molto rimpianti dal pubblico.
Allora, entriamo più nello specifico della partita di domenica, ti chiedo quali possono essere le scelte di Andrea Pirlo.
Ma io penso che, a parte Spoltz, che potrebbe rientrare, secondo me il modulo tattico, il 4-3-3 iniziale, non verrà cambiato dal mister blu cerchiato, è una scelta credenziale. Però sono anche sicura, e mi baso anche sulle parole della conferenza post partita, perché non sappiamo ancora quando sarà invece la conferenza del premio, che fosse ancora detto, immaginiamo domani, solitamente è il giorno prima, di vocifera che possa comunque cambiare in corso, perché si è reso ovviamente anche lui conto che è un modulo che non poteva funzionare per tutta la partita.
Eh sì, invece domani Fabio Pecchia parlerà alla vigilia alle ore 15 al Mutin Training Center di Collecchio. Spostiamoci al Parma. Cosa si teme del Parma in Liguria? Cosa temete del Parma in Liguria?
Ovviamente da vedo della classifica si teme appunto questa squadra che ha mostrato sicurezza, grande, giocatori di grande duttilità che si conoscono ormai a memoria. Cosa invece si spera, magari poi mi dirai meglio anche te, Marco, e quello che ho avuto anche saputo, anche ho visto anche dai tifosi che mi hanno chiesto anche nei messaggi durante le dirette del lunedì sera, loro chiedono magari se questa non sicurezza, questa non come posso dirti, lucidità in tutte le partite che si era visto l'anno scorso, magari poteva fare il Parma una partita benissima, vincere anche un 3-0 e poi nella prima successiva invece mostrare tutta un'altra squadra con meno carisma e quindi magari trovare una sconfitta dove non ti aspetti. Pensi che ci possa essere questa discontinuità che abbiamo visto l'anno scorso nel Parma, tu, oppure quest'anno vedi una
questa è la domanda, facendo gli scongiuri è da marzo che il Parma ha trovato una sua continuità e che Pecchia è molto bravo a mio parere a tenere sempre alta la guardia, quindi credo che questa squadra sia maturata rispetto alla prima parte della passata stagione, quindi probabilmente non c'è questo rischio, di sicuro non puoi permetterti di sottovalutare la Sampdoria, ecco, sappiamo che la Sampdoria è una squadra, al di là della classifica, al di là dell'organico, il fatto di aver puntato su molti giovani, è una delle squadre più blasonate del campionato di Serie B, quindi è impensabile che il Parma la sottovaluti, detto che il Parma poi inizia tra Sampdoria, Bari, Cremonese e Venezia un poker di partite davvero molto 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 impegnativo.
Quello certo, sì, forse un po' nell'ambito Sampdoria invece di registrare anche la difesa, sono già 6 gol subiti, quello sì. Pungere in maniera offensiva credendoci un po' di più, forse quello che manca da inizio partita entrare con il piglio giusto e questo magari sono i senatori che devono aiutare i giovani che magari possono, come dice anche Pirlo, avere paura di un pubblico, perché ti assicuro che il Ferraris è sempre una bolgia che può mettere tra virgolette paura, però questo deve essere un valore aggiunto ovviamente, però sia Pirlo che i senatori che sono rimasti, quale Muro, giocatori di esperienza che ci sono, anche Esposito, i Borini che purtroppo ha dimostrato di essere sottotono rispetto al giocatore che conoscevamo bene, però che hanno visto palcoscenici importanti e devono trasmettere questa loro esperienza, secondo me anche i più giovani.
Sì, vedremo cosa accadrà domenica, per il momento ti ringrazio Valentina Cristiani, è stato un piacere averti in diretta qui con noi e ti auguro buon lavoro e buon pomeriggio.
Quando vuoi, sempre volentieri, con piacere, grazie Marco e buon lavoro e buon proseguimento.
Grazie a Valentina Cristiani, direttrice del sito tuttosandora.it, opinionista trasmissione Blu Cerchiati, un ringraziamento speciale anche a Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo la radio cronaca in esclusiva di Parma Sampdoria su Radio Parma a partire dalle 16 di domenica. Noi invece ci ritroviamo lunedì pomeriggio poco dopo le 14 a Palla in Tribuna per commentare la partita e iniziare la marcia d'avvicinamento a Parma-Bari, turno infrasettimanale. Buon proseguimento di giornata.